Dunque siamo arrivati all'ultima puntata della nostra panoramica su quello che è il percorso della Bibbia. E abbiamo iniziato ormai 10 puntate fa con l'idea di dare delle informazioni generali sulla Bibbia, principalmente inquadrando i vari libri in un percorso storico, per vedere un po' qual era la storia e quindi i vari libri di cosa parlavano per saperli inquadrare un po' meglio. La volta scorsa ci siamo fermati a Malachia, l'ultimo profeta del Vecchio Testamento, che era intorno al 400 prima di Cristo. Poi la Bibbia tace per 400 anni. Non è che non è successo niente. Già in altri momenti la Bibbia aveva taciuto tra la famiglia di Giacobbe che si è trasferita in Egitto e la nascita di Mosè. Anche lì c'erano stati circa 400 anni di silenzio completo, anche se erano successe tante cose. In questo periodo di circa 400 anni succedono un po' di cose in quella parte del mondo che anche soltanto per qualche rimasuglio di storia ci possiamo ricordare. Quindi qualche brevissimo cenno storico di quello che è successo. Abbiamo lasciato l'imperatore Dario nel periodo che abbiamo considerato e qualche tempo dopo c'è il famoso Alessandro Magno che espande l'impero greco fino ad occupare anche la Palestina. Quindi inizia un periodo nel quale la cultura greca, ellenica, comincia ad influenzare un po' anche il Medio Oriente. Ma dopo i greci arrivano gli Esseni. Gli Esseni è un gruppo molto importante, un gruppo religioso ebraico, molto ligio all'osservanza della legge, che studia in maniera seria, eccetera, e si ritirano un pochettino nel deserto, vicino al Mar Morto, dove fanno tutti i loro studi, dove si ritirano a Qumran, famoso posto che abbiamo già citato all'inizio, perché è lì che poi si trovano i famosi rotoli del Mar Morto, quindi tutto il vecchio, una grossa parte del Vecchio Testamento che è stato ritrovato circa 70 anni fa, derivava da questi scritti che loro avevano nascosti dopo o con l'invasione poi romana. Circa 160 anni prima di Cristo c'è una rivolta ebraica, la rivolta dei Maccabei, c'è una rivolta contro le popolazioni che occupavano la Palestina, non riescono ad andare avanti, quindi la rivolta viene sedata. Però i Maccabei è un nome che ci può essere entrato nell'orecchio, l'abbiamo potuto sentire perché nella versione cattolica della Bibbia sono inseriti due libri chiamati Maccabei, che in qualche modo hanno a che fare con questo momento storico nel quale c'è stata questa rivolta. Poi nel 63 arrivano i Romani, Pompeo e Giulio Cesare. Questo già ci suona un po' meglio, magari Maccabei, Alessandro Magno sì, gli Esseni no, però Giulio Cesare lo conosciamo più o meno tutti, almeno ho sentito dire, Pompeo, quello che era stato il triumvirato a quei tempi, e c'è l'invasione quindi della Palestina, dell'Egitto, Cleopatra. Il periodo storico praticamente è questo. E nel 27 sale al potere un imperatore, Cesare Augusto. Perché è importante questo imperatore? Perché è l'imperatore sotto il quale nasce Gesù. Quindi Gesù nasce sotto l'impero di Cesare Augusto. In questo periodo nascono alcune cose in Palestina, delle istituzioni che non c'erano, fino adesso non le avremmo trovate nel Vecchio Testamento, nel Nuovo Testamento incominciamo a trovare alcuni termini, alcune cose, che erano, saltano fuori i farisei. Gesù ha a che fare con i farisei, ma i farisei nel Vecchio Testamento non li aveva mai incontrati. Quindi da che parte escono? Era un gruppo fondamentalista e di ricerca della santità. Volevano veramente fare le cose come diceva la Bibbia. Ed erano molto ligi, molto studiosi, adesso li potremmo chiamare ultra-ortodossi, nel senso buono del termine. Il problema è che a volte la nostra ortodossia si trasforma poi in legalismo, e il legalismo tante volte è un aspetto ipocrita della nostra vita. Poi troviamo i Sadducei. I Sadducei erano principalmente un gruppo, una corrente a cui appartenevano principalmente i sacerdoti, era molto politicizzata e molto scettica sulla spiritualità. Tant'è vero che, leggendo nel Nuovo Testamento, si scopre che a loro la storia della resurrezione non è che ci credessero poi molto, alla possibilità della resurrezione. I farisei sì, credevano veramente che si potesse risuscitare, i Sadducei no, e poi Paolo sfrutterà questo loro disaccordo a suo favore. Poi troviamo la sinagoga che non era stata mai presente nel Vecchio Testamento, era il luogo di istruzione, di riflessione biblica, dove le persone potevano imparare qualcosa della Bibbia senza andare al Tempio. Le sinagoghe potevano essere un po' dappertutto. Ed era appunto il centro di aggregazione principale ebraico, e Gesù e tutti gli altri periodicamente andavano nella sinagoga del loro paese, e questa è un'istituzione che è rimasta poi per sempre, perché anche sapete che anche qui a Asti abbiamo la nostra, la loro, non nostra, la loro, nostra come astigiani, sinagoga, perché dove c'erano gli ebrei e c'era un numero minimo di ebrei si poteva avere la sinagoga. Poi troviamo il Sinedrio. Il Sinedrio era praticamente il tribunale religioso ebraico, e poi si forma in quel periodo il Talmud. Il Talmud è la raccolta di scritti interpretativi e di tradizioni ebraiche. Il Talmud non è citato nella Bibbia, però è qualcosa di cui tante volte si sente parlare. Tutto questo avviene, tutto sommato, nel periodo prima della nascita di Gesù. I Vangeli iniziano con una contestualizzazione storica. I Vangeli non iniziano c'era una volta. Questa è una caratteristica interessante della Bibbia. Non inizia con c'era una volta, come per dire, in un non si sa dove, non si sa come, non si sa quando si è cominciato a parlare di qualcosa. Ma specialmente Luca, che è molto preciso nelle sue ricerche storiche, inizia e continua i suoi scritti, incominciando, qui sono tre estratti. Caro Teofilo, molti prima di me hanno tentato di narrare con ordine quei fatti che sono accaduti tra noi. I primi a raccontarli sono stati testimoni di quei fatti che avevano visto e udito. Essi hanno ricevuto da Gesù l'incarico di annunciare la parola di Dio. Anch'io perciò mi sono deciso di fare ricerche accurate di tutto, risalendo fino all'origine. Ora, o illustro Teofilo, ti scrivo tutto con ordine, e così potrai renderti conto di quanto sono solidi gli insegnamenti che hai ricevuto. Quindi un bel prologo con lo scopo anche di quello che ha scritto. E poi continua. Ai tempi di Erode, re della Giudea, in quei tempi, eccetera, eccetera. Quindi c'è una contestualizzazione ai tempi di Erode. Poi, più avanti, in quel tempo l'imperatore Augusto, con un decreto, ordinò il censimento di tutti gli abitanti dell'impero romano. Questo primo censimento fu fatto quando Quirinio era governatore della Siria, quindi contestualizzazione molto precisa. Più avanti ancora, era l'anno quindicesimo del regno dell'imperatore Tiberio. Ponzio Pilato era governatore della provincia della Giudea, Erode regnava sulla Galilea, suo fratello Filippo sull'Iturea e sulla Traconitide, e Lisania governava la provincia della Bilene, mentre Anna e Caiafa erano sommi sacerdoti. Più precisi così non si può essere. Questo per dare un'idea di affidabilità del racconto storico. Tutte informazioni che poi sono state messe in dubbio e i dubbi sono stati smentiti dalle ricerche storiche successive. Quindi, in un momento particolare, iniziamo al tempo di Erode, re della Giudea. Ci sono stati due Erode, Erode il Grande ed Erode Antipa. Erode il Grande era un grande. Noi lo conosciamo dal punto di vista brutto, perché ci viene in mente quando fa uccidere tutti i bambini. Ma Erode era un re veramente grande, perché aveva fatto grandissime cose. Ad esempio, si era costruito un palazzo incredibile a Herodium, ha costruito un palazzo più o meno rotondo, poi gli ha fatto tutto un terrapieno intorno, come difesa, e intorno c'era tutta la cittadina. Herodium si trova più o meno tra Gerusalemme e Betlemme, un posto molto bello, e lì è stata trovata anche poi la tomba di Erode. Dopo che era morto è stato sepolto lì, ma non si trovava più. Poi è fatto un'altra grande cosa, Massada. Massada era una città fortezza in cima a una collina inespugnabile. C'era una sola strada larga un metro che saliva, la collina molto ripida, e lì non ci si poteva salire in altro modo, ed era una città, una fortezza autosufficiente, con acqua, viveri, aveva fatto un magazzino enorme, tant'è vero che poi sarà sfruttato, lo vedremo dopo da chi. Quindi un posto molto bello vicino al Mar Morto, circa metà del Mar Morto. E poi aveva ricostruito il Tempio di Gerusalemme era stato ricostruito da Erode, quindi un posto molto bello, anche i discepoli parlando con Gesù dicono: oh Gesù, ma hai visto che roba, che tempio che c'è? Quindi Erode era una persona che ha portato un grande sviluppo in quel periodo, un po' megalomane, ma come tutti i grandi uomini spesso sono un po' megalomani. Quindi ai tempi di Erode, che incomincia a regnare nel 37 avanti Cristo, cosa succede? Nasce Gesù, è interessante che Gesù nasce 6 anni prima di nascere, no? Nasce nel 6 avanti Cristo circa, perché per pasticci che hanno fatto con i calendari, avevano cominciato a contare gli anni in un certo modo, poi si sono accorti che hanno sbagliato a contare gli anni, quindi rifacendo i conti giusti, Gesù risultava essere nato 6 anni prima. Per non rifare tutto e cambiare tutti i calendari, hanno lasciato le cose in questo modo. Quindi Gesù risulta essere nato 6 anni prima di nascere. Questo è una delle particolarità interessanti. Poi, quindi circa nel 6 avanti Cristo nasce Gesù, e nel 14, dal 14 al 37, va al potere un altro imperatore, Tiberio Cesare. Nel frattempo era cambiato il re, in Palestina era Erode Antipa, c'era Ponzio Pilato come governatore, tutti personaggi che conosciamo, abbiamo sentito parlare se abbiamo letto un po' i Vangeli. E in questo periodo, sotto l'imperatore Tiberio, c'è la vita e la morte di Gesù e inizia la Chiesa. Quindi in questo periodo, quando c'era Tiberio come imperatore. A Tiberio succede Caligola, altro nome che se ricordiamo qualcosa di storia romana magari ci ricordiamo. Ci sono alcuni imperatori che ci sono rimasti più impressi, altri che non sappiamo più quali sono, però alcuni sono rimasti. In questo periodo la Chiesa incomincia a crescere e c'è la conversione di Paolo, periodo particolare, e appena dopo c'è l'imperatore Claudio, ed è il periodo in cui Paolo incomincia a fare i suoi viaggi. Paolo fa circa 3 viaggi missionari, che durano dai 3 ai 5 anni l'uno, grosso modo, ritornando sempre alla base per riferire quello che aveva visto e aveva fatto. In modo particolare viaggia, come si vede, in Turchia e nella Grecia orientale. Questo è l'ambito nel quale lui si è mosso con i suoi viaggi missionari. Poi l'ultimo viaggio che fa, non lo fa, sì, lo fa come missionario, ma a spese dello Stato, perché va come prigioniero, viene arrestato prigioniero a Roma. E arriva in Italia, quindi siamo uno dei pochi stati al mondo che possono fregiarsi del fatto di essere stati toccati dall'Apostolo Paolo, e la prima città è Siracusa in Sicilia. E anche lì è interessante che poi nella Bibbia troviamo città con le quali che conosciamo, Siracusa, Reggio, Pozzuoli, quindi nomi che ci restano nell'orecchio. Dopo di questo, cosa succede? Claudio espelle tutti gli ebrei da Roma, e anche questo ritroviamo tracce nel libro degli Atti, che vedremo fra poco. Dopo Claudio c'è il famoso imperatore Nerone. Chi è che non conosce l'imperatore Nerone? Nel frattempo era cambiato anche il governatore, prima Felice, poi Porcio Festo in Palestina. C'è l'arresto di Paolo e la morte a Roma. Quando vediamo il Colosseo, quando andiamo a vedere il Colosseo, ricordiamoci sempre che è bagnato dal sangue dei cristiani. Non è solamente che bello, che bello, che bello. È posto dove tante persone sono state uccise per la loro fede cristiana. Quindi, e se mi ricordo bene, all'ingresso del Colosseo c'è una lapide che ricorda proprio questo. Quindi associamo anche al Colosseo non soltanto la bellezza archeologica, eccetera, ma anche il significato che aveva a quell'epoca essere portato al Colosseo. Voleva dire morire o per mano dei gladiatori o per mano delle belve, di tutti quei giochi che facevano con leoni e via dicendo. Poi ci sono altri imperatori, e nel 68-69 c'è l'imperatore che si chiamava Vitellio, c'è la guerra in Palestina, la rivolta degli ebrei, inizia la guerra che era stata profetizzata da Gesù quando parlava della distruzione del Gerusalemme, del Tempio, eccetera, cosa che avviene sotto Vespasiano, la distruzione di Gerusalemme, e rientra in gioco Masada, perché questa fortezza che qui vedete, intravedete un pochettino meglio, questa collina, vedete come sono le pareti, gruppo di ebrei si rifugiano a Masada per scappare dallo sterminio. Vengono assediati dai romani che se mi ricordo bene, per 3 anni non riescono a farci niente, non riuscivano a snidarli. Loro stavano su, avevano acqua, avevano viveri, avevano tutto quello che gli serviva, e i romani intorno alla base che morivano di caldo e di sete. Proprio siamo a 400 metri sotto il livello del mare, siamo al Mar Morto. Quindi stavano, finché i romani cosa fanno? Erano dei grandi ingegneri e espugnano la città. In che modo? Costruendo quello che vedete sulla destra, quella rampa di terra. Ammucchiano terra per fare tutta una rampa, per far salire attraverso la rampa le loro macchine d'assedio, le loro torri d'assedio, per conquistare Masada. Quindi è stata una grande opera quella. Gli ebrei su che li guardavano, quando hanno visto che non c'era più niente da fare, per non dare soddisfazione ai romani di conquistarli, si uccidono tutti. C'è il suicidio di massa dei ribelli partigiani. Per i romani erano ribelli, per gli ebrei erano partigiani, ebrei, ed è rimasto, Masada è rimasto un simbolo della resistenza ebraica contro il nemico. Quindi è un luogo molto importante, costruito da Erode, quindi ci sono tanti collegamenti. Andando avanti un attimo, ci troviamo poi vari altri imperatori fino ad arrivare a Domiziano, che è l'imperatore sotto il quale probabilmente viene esiliato Giovanni in una bellissima isola. Adesso è una bellissima isola, ci vorremmo andare tutti in vacanza. Un'isola greca, vicino alla Turchia, l'isola di Patmos, da dove poi scrive l'Apocalisse. Interessante che l'Apocalisse è scritta a 7 chiese che sono tutte nella zona, in quella zona della Turchia. Quindi il collegamento evidentemente da lì aveva dei contatti in modo particolare con queste 7 chiese. Quindi la storia finisce. Il Nuovo Testamento copre un periodo di storia di circa 100 anni, da un paio di anni prima della nascita di Gesù fino alla morte o agli ultimi scritti di Giovanni. Un paio d'anni prima perché? Perché il Vangelo di Luca inizia con l'annuncio della nascita di Giovanni Battista, che nasce prima, 6 mesi prima di Gesù, quindi inizia 15 mesi prima della nascita di Gesù, la storia grosso modo, insomma un anno e mezzo prima della nascita di Gesù. Qual è il contenuto del Nuovo Testamento? Tutto sommato, come ho detto, dal 6-7 avanti Cristo a circa il 100 con la morte di Giovanni, ed è diviso in che modo? Abbiamo 4 Vangeli che raccontano da 4 punti di vista leggermente diversi la biografia di Gesù. Sono 4 biografie di Gesù, scritte 3 che si possono molto mettere uno di fianco all'altro, uno un po' diverso che è quello di Giovanni, come molti, rispondendo alle domande che ci ha lasciato Emmanuel qualche settimana fa, hanno scoperto. Qual è il Vangelo diverso dagli altri 3? Questa era una delle domande che c'era nei fogli, nelle 743 domande, no, 635 come comandamenti che avevano gli ebrei. Poi, quindi, i Vangeli parlano di quello, la storia di Gesù. Anche lì, qualche momento alla nascita, un episodio quando ha 12 anni, e poi circa 3 anni quando Gesù ha una 30 d'anni. Anche lì non viene parlato di tutti i 30 anni, e neanche di tutti i 3 anni, soltanto alcuni episodi concentrati negli ultimi 3 anni di Gesù, che sono stati quelli di ministero, di predicazione, di insegnamento in giro per la Palestina. Poi c'è il libro degli Atti, che prende un periodo di 30-40 anni dalla nascita della Chiesa, quindi dalla morte di Gesù, dalla Pentecoste, fino a quando Paolo arriva a Roma. Quindi il periodo è grosso modo questo, 30-40 anni, e parla di che cosa? Di come è nata e si è sviluppata la Chiesa, principalmente a Gerusalemme, per alcuni capitoli, e poi segue tutto il percorso, i viaggi missionari dell'Apostolo Paolo. Non dice niente di tanti altri apostoli. All'inizio dice qualcosa di Pietro, poi si concentra su Paolo. Degli altri apostoli non sappiamo praticamente niente di cosa abbiano fatto. La Bibbia non ne parla. La tradizione dice che si sono un po' sparpagliati, un po' da una parte e un po' dall'altra, per portare il Vangelo, come aveva detto Gesù. Quindi Tommaso verso l'India, eccetera. La Bibbia questo non ne parla, si concentra su Pietro all'inizio e su Paolo. Non viene detto che Pietro sia andato a Roma, anche se probabilmente può esserci stato, la Bibbia non ne parla semplicemente. Però sappiamo, perché ce lo dice la Bibbia, che Paolo senz'altro c'è arrivato, trovando già una chiesa formata. Quindi ci sono anche lì, il Vangelo si è sparso più velocemente di come Paolo si muoveva, perché Paolo scrive una lettera ai cristiani di Roma prima di andare a Roma, quindi la chiesa già esisteva prima che lui ci arrivasse prigioniero. Quindi il libro degli Atti parla di quello. Poi troviamo tante lettere. Le lettere possono essere raggruppate in due gruppi. Ci sono lettere scritte a varie chiese nell'impero romano e queste sono facili da identificare. Lettera ai Romani, scritta perché molte lettere sono identificate con i destinatari, i Romani, i Corinzi, quindi la chiesa di Corinto, la chiesa di Efeso, la chiesa di Filippi, la chiesa di Colosse, la chiesa di Tessalonica. Poi ci sono delle lettere scritte a delle persone, a Timoteo, a Tito, a Filemone. Lo scopo qual era? Era sempre quello di incoraggiare, di stimolare, di esortare, di insegnare, di mettere un po' i puntini sulle i. A Roma, quando scrive a Roma, fa una trattazione abbastanza globale di quello che è il Vangelo. Ai Corinzi dà degli insegnamenti, ma tira anche un po' le orecchie, perché non andava tutto bene a Corinto, c'erano dei grossi problemi. Quando scrive ai Galati, e anche lì dice, ragazzi, state andando completamente fuori strada, non avete, probabilmente avete perso completamente la bussola, e anche lì deve difendere quello che era stata la sua predicazione contro gli inquinamenti di altre persone che vengono a dire sì, va bene quello che ha detto Paolo, però bisogna anche fare così per essere salvati, non basta quello che dice lui, e così via. Quindi lettere di vario tipo. Poi ci sono delle lettere nei quali i destinatari non sono ben chiari, e allora sono state identificate in maniera diversa. La lettera agli Ebrei, non si sa chi l'ha scritta, non si sa chi erano i destinatari, però si deduce da tutto il discorso che dovevano essere persone ebree, perché viene parlato principalmente del rapporto tra la legge del Vecchio Testamento e la grazia. Quindi dovevano essere persone che conoscevano molto bene tutta la legge, quindi probabilmente erano ebrei. Però non si sa chi l'ha scritta. Poi Pietro scrive delle lettere a delle chiese, ma non dice quali sono. E quindi sono le lettere di, infatti è interessante, la lettera ai Romani, ai Corinzi, la lettera di Pietro, la lettera di Giovanni. Quindi ci sono queste differenze, quindi persone, lettere scritte a chiese o persone. Poi c'è l'Apocalisse. L'Apocalisse è un libro che è una lettera scritta da Giovanni a sette chiese, che però è una lettera profetica di quello che sarebbe successo nel futuro. Quindi questo qui, grosso modo, è il contenuto del Nuovo Testamento. Riguardando adesso le cose, ve l'ho già dette. Quindi, prospettive di Gesù, quattro angeli, queste cose ve le ho già dette, quindi andiamo veloci su queste immagini, queste frasi. Quindi i Vangeli sono quattro prospettive su chi è Gesù, gli Atti sono racconti riguardanti gli Apostoli, Pietro e Paolo in particolare, la Chiesa di Gerusalemme e i viaggi missionari, le lettere alle chiese, esortazione eccetera, lettere alle persone, e poi c'è l'Apocalisse. Lettera profetica, che può sembrare molto complessa, ci sono vari modi di leggere, è un libro particolare, perché molto spesso chi prende in mano la Bibbia, la prima cosa che fa, cosa fa? Andare a leggere l'Apocalisse. No? Non si sa perché. Si legge, magari si comincia a leggere la Genesi, per vedere forse come è l'inizio, e poi si legge come va a finire. Sembra che tanta gente inizia a leggere l'Apocalisse. E sull'Apocalisse si possono dire tantissime cose, ma ricordo un aneddoto che ho letto di due studenti di una scuola biblica che stavano discutendo sull'Apocalisse, le varie interpretazioni, le varie forme, i simbolismi che ci possono essere, invece le parti letterali e tutte queste complicazioni nelle quali le persone sono centinaia di anni che si spaccano la testa. Quindi discutendo, arrivano e trovano il custode della scuola biblica, una persona molto semplice, che è lì che sta seduto, che sta leggendo la Bibbia, e dice, cosa stai leggendo? L'Apocalisse. Ah, l'Apocalisse, certo che è complicato. E lui dice, no, è semplicissimo. Come semplicissimo? Sì, perché alla fine Gesù vince. E può essere un po' un riassunto estremamente sintetico dell'Apocalisse. Succedono un sacco di cose, ma alla fine Gesù vince. Questo è l'aspetto fondamentale che penso possiamo, al di là di ogni considerazione e di ogni mal di testa che ci può venire guardando questo libro, quello che possiamo ricavare. Nella Bibbia abbiamo trovato, in questo percorso storico che abbiamo fatto, abbiamo trovato un po' un ritornello. Di che tipo? Vediamo l'amore e la misericordia di Dio per l'uomo in tutta la Bibbia. Abbiamo incominciato dalla Genesi all'Apocalisse, si vede sempre l'intervento di Dio alla ricerca dell'uomo. L'uomo sbaglia e Dio gli corre dietro. L'uomo sbaglia e Dio gli corre dietro. L'uomo sbaglia e Dio gli corre dietro. Il suo intervento disciplinare mira sempre alla riconciliazione e non all'esclusione. Anche quando Dio doveva intervenire, è intervenuto per disciplinare, c'era, con i profeti che abbiamo accennato, c'era sempre "ma poi io farò", ci sarà una ricostruzione, ci sarà, adesso ve ne andate tutti deportati in Babilonia, però ritornerete. E c'è sempre questo ritornello della misericordia di Dio. Non è mai, il messaggio non era mai solo di punizione, c'era sempre associato il messaggio di perdono, di tentativo, di richiamo a una riconciliazione. Dio non è contento della punizione, questo lo dice espressamente il profeta Ezechiele, dice: io non sono contento della morte dell'empio, non mi piace. Il mio scopo è che la persona ritorni a me, che si converta, non che muoia. Non provo nessun gusto, non mi piace questo. E le sue promesse sono sempre di un futuro di riconciliazione. Il titolo del messaggio stamattina richiamava che tutto è nuovo, no? E che cosa c'è di nuovo? Nella storia biblica, nella fine della storia biblica che stiamo guardando adesso, troviamo un nuovo patto. Siamo nel Nuovo Testamento, che è una parola derivante dal latino, eccetera, eccetera, ma che aveva originariamente il concetto di patto, di alleanza, una nuova alleanza, un nuovo modo di rapportarsi con Dio attraverso la morte di Gesù. Abbiamo una nuova salvezza, la grazia mediante la fede e non tramite l'ubbidienza, un nuovo modo per essere salvati, una nuova salvezza, diversa da quella insegnata nel Vecchio Testamento, un completamento. Paolo ai Romani dice: indipendentemente dalla legge, Dio ha mostrato un'altra via. Un nuovo rapporto con Dio, non siamo più figli, servi, ma siamo figli. Adesso siamo figli, Giovanni lo dice, noi siamo figli di Dio e lo siamo davvero, lo siamo realmente. Un nuovo popolo di Dio. Dio ci ha innestato nel ceppo ebraico. Quindi non c'è più solo il popolo di Israele, ma anche noi siamo un popolo di Dio, inseriti nel ceppo ebraico del popolo di Dio. C'è una nuova prospettiva di vita. Una vita con Dio, senza sofferenze, prevaricazione e ribellione. E una nuova creazione, un nuovo modo di vivere. Tutto nuovo. Il Nuovo Testamento finisce con la prospettiva, la visione di qualcosa di completamente nuovo. È tutta un'altra storia. Giovanni scrive: io vidi un nuovo cielo e una nuova terra. Il primo cielo e la prima terra erano spariti, il mare non c'era più, e vidi venire dal cielo, da parte di Dio, la nuova Gerusalemme, ornata come una sposa. Il testo lo potete trovare, se volete, nel capitolo 21 e 22 dell'Apocalisse, gli ultimi due capitoli della Bibbia. Una voce forte esclamò: Ecco l'abitazione di Dio fra gli uomini. Essi saranno suo popolo ed egli sarà Dio con loro. Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. La morte non ci sarà più. Non ci sarà più né lutto, né pianto, né dolore. Il mondo di prima è scomparso per sempre. Allora Dio dal suo trono disse: ora faccio ogni cosa nuova. Poi mi disse: scrivi, perché ciò che dico è vero e degno di essere creduto. E aggiunse: è fatto, io sono l'inizio e la fine, il primo e l'ultimo. A chi ha sete, io darò gratuitamente dell'acqua della vita. Io sarò loro Dio ed essi saranno miei figli. Lo Spirito mi mostrò la città santa che appartiene al Signore e non vidi nessun santuario nella città, perché il Signore Dio Onnipotente e l'Agnello sono il suo santuario. E non ha bisogno di sole o di luna per rischiarare, perché la illumina lo splendore di Dio e l'Agnello è la sua luce, e le nazioni cammineranno alla sua luce, e Dio toglierà ogni maledizione dalla terra. E nella città ci sarà il trono di Dio e dell'Agnello, e i suoi servi l'adoreranno, vedranno Dio a faccia a faccia. La visione del futuro. E infatti Giovanni cosa dice? Io Giovanni ho udito e vedute queste cose. Chi fa il bene continui a farlo, e chi appartiene al Signore si consacri sempre più a Lui. Io verrò presto e porterò la ricompensa per dare a ciascuno secondo le sue opere. Io sono il primo e l'ultimo, l'inizio e la fine, l'origine e il punto d'arrivo. Beati quelli che lavano i loro abiti nel sangue dell'agnello. Essi potranno cogliere i frutti dell'albero che dà la vita e potranno entrare nella città di Dio attraverso le sue porte. Lo Spirito e la sposa dell'agnello dicono: vieni. Chi ascolta queste cose dica: vieni. Chi ha sete venga, chi vuole l'acqua che dà la vita ne beva gratuitamente. Gesù conferma la verità di questo messaggio e dice: sì, sto per venire. Amen. Vieni, Signore Gesù. Una bella visione. Ma noi cosa ce ne facciamo di questa visione? Per concludere, volevo leggere un altro testo, scritto da un altro apostolo, che non aveva avuto queste visioni, ma che nonostante questo ha voluto scrivere qualcosa che penso sia importante per noi e può farci riflettere. Quindi, alla luce di quello che abbiamo visto prima, della visione che abbiamo avuto, vediamo cosa dice l'apostolo Pietro. Carissimi, c'è una cosa che non dovete dimenticare. Per il Signore un giorno è come mille anni, e mille anni sono come un giorno. Il Signore non ritarda a compiere la propria promessa, è paziente con voi, perché vuole che nessuno di voi si perda e che tutti abbiate la possibilità di cambiare vita. Il giorno del Signore verrà all'improvviso. Allora i cieli spariranno, gli astri del cielo saranno distrutti, la terra, con tutto ciò che essa contiene, cesserà di esistere. Ora, visto che tutte queste cose finiranno in questo modo, capite bene quello che dovete fare. Comportatevi da uomini consacrati a Dio, che vivono la sua presenza. Dio, come dice la Bibbia, ci ha promesso nuovi cieli e una nuova terra, dove tutto sarà secondo la sua volontà. Questo noi aspettiamo. Perciò, carissimi, in attesa di questi avvenimenti, fate in modo che Dio vi trovi in pace, senza difetti e senza colpe. Considerate come un'occasione di salvezza la pazienza che il Signore ora mostra verso di voi. Dunque, carissimi, siete avvertiti, state ben attenti, non lasciatevi travolgere dagli errori dei malvagi, non indebolite la vostra capacità di resistere, anzi, crescete sempre di più nella grazia e nella conoscenza di Gesù Cristo, nostro Signore e Salvatore.